Niente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere, buonasera anche a chi ci ascolta da questa emittente e a chi ci vedrà poi in televisione sul canale 85 in differita. Intanto saluto gli ospiti in studio, un rito, iniziare francamente con due ospiti d'eccezione. Il primo cittadino, Francavilla Fontana, l'avvocato Antonello De Nuzzo, e l'avvocato Domenico Attanasi, presidente del Consiglio Comunale. Buon anno, buon 2020 a entrambi. E voglio iniziare subito, perché la trasmissione è bilanci e prospettive. Il sindaco, proprio in un posto, mi sembra di questa mattina, dice: in molti sono tornati al lavoro perché le vacanze, ancora vabbè, l'epifania, le vacanze portano via, quindi tutte le feste portano via, ma a Francavilla si lavora, in tanti sono tornati al lavoro come anche in altri centri. E come inaugurazione, come tra le opere pubbliche, quelle previste anche nel corso del 2019, si sta dando corso a un nuovo campo presso il Parco Alfieri. Dopo i ringraziamenti per una festa di fine anno sicura, ringraziato il sindaco, il corpo della polizia locale, presenti anche in piazza Umberto I, l'arma dei carabinieri, ma un ringraziamento particolare anche agli uomini in divisa, c'era anche il comandante della polizia locale, comandante Antonio Cito. Quindi dopo la festa di fine anno, i ringraziamenti, tutti al lavoro, e al lavoro anche l'amministrazione comunale.
Sì, intanto ben trovato e ben trovati a tutti i tuoi radioascoltatori, e auguri ancora per le feste che sono non più imminenti, però insomma le stiamo attraversando, in particolare per un buon anno nuovo. Io confermo, questa mattina l'amministrazione è tornata al lavoro, nel senso che eravamo operativi in comune. In realtà eravamo al lavoro anche durante la notte a cavallo tra i due anni, perché eravamo in piazza confidando che tutto andasse per il verso giusto, perché l'evento ha richiamato molta gente, mi pare statisticamente anche un bel po' di gente che è di fuori Francavilla. Era presente anche la polizia locale, io per questo ho voluto ringraziarli pubblicamente, ma l'ho fatto anche per le vie brevi, parlando di persona a questi dipendenti comunali. Ed è un ringraziamento che estendo, lo hai detto tu, ma lo faccio mio, faccio mia l'annotazione, anche ai carabinieri, perché io li ho visti fisicamente, ho sentito il capitano Cipolletta, li ho ringraziati sia per la presenza fisica sia per la percezione che hanno dato di sicurezza, perché non dobbiamo dimenticare che Francavilla ha estensioni notevoli, per cui è impensabile che ci sia un agente della polizia locale piuttosto che un carabiniere appresso a ogni singolo cittadino. Però la loro presenza è importante e tutto è filato per il verso giusto. Questa mattina, lo hai detto tu e mi fa piacere ripeterlo, in particolare hanno avuto inizio i lavori presso il Parco Alfieri, che sono lavori di installazione di un playground, come si dice in gergo tecnico, cioè di un luogo dove si potrà giocare, socializzare, insomma, imparare a condividere la cosa pubblica, seppure facendo sport, e a rispettarla, che condividerla rispettandola, esattamente. E poi insomma faremo il possibile per ripristinare, per avviare il ripristino di quel parco, che sta in condizioni così e così, dicono i francesi. Ci siamo rimessi al lavoro.
E prima di entrare nello specifico, perché poi hai presentato proprio l'ultimo dell'anno, il 31, il bilancio di fine anno dell'esperienza appunto amministrativa.
Sì.
Prima di entrare nel merito, parlando così anche con impiegati che lavorano presso altri enti, non parlo di Francavilla Fontana, dice: ma il sindaco neanche gli auguri ci ha dato, non si vede mai negli uffici. Colpisce il fatto che, mi sembra, prima di Natale, non sbaglio, prima di Natale o subito dopo Natale, si è recato ufficio per ufficio per salutare i dipendenti quel giorno in servizio. E questa è anche un'altra testimonianza di vicinanza nei riguardi di chi silenziosamente lavora all'interno della complessa macchina burocratica che è il municipio di Francavilla.
Sì, che diciamo, se facciamo un confronto con il circondario, io non entro nel merito delle vicende di altri territori, però se facciamo un confronto con il circondario, Francavilla fa storia a sé, avendo una macchina a bordo della quale stanno seduti circa 100 dipendenti. Sì, io ho fatto un giro di auguri, lo avevo già fatto lo scorso anno, di tutti gli uffici, mi pare il minimo, insomma. Ringraziarli è un atto dovuto, ma è una cosa che faccio molto volentieri. Io ho voluto sintetizzare nel poco spazio che hai a disposizione quando scrivi un post questo concetto, che queste persone, circa 100, tutti i giorni si prendono silenziosamente, senza clamore, cura delle aspettative, dei diritti, delle esigenze di circa 40.000 persone, tra cittadini, imprenditori, insomma, tipologie varie. E per cui ho voluto ringraziarli così, in maniera molto sincera, sì.
Allora, Presidente del Consiglio Comunale, però prima di farla parlare in questa veste come Presidente della Massima Assise Cittadina del Consiglio Comunale, un anno anche carico di soddisfazione a livello professionale, parlo dell'AICA come associazione, un anno che ti ha visto anche una funzione importante e poi un riconoscimento finale.
Sì, intanto buonasera direttore.
Fuori programma, fuori onda.
Sì, non mi aspettavo questo riferimento. Buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori. Mi scuso per la voce perché sono reduce da un bruttissimo malanno di stagione. Sì, ho avuto...
Non dalla notte del 31.
No, e la notte del 31 ci siamo anche incontrati, eravamo tutti in piazza
Umberto.
Sì, non credo che sia da attribuire alla notte di San Silvestro questo raffreddore. E niente, sì, proseguo il mio impegno parallelo sul versante
professionale. Ecco, per chi ci ascolta in questo momento, l'AIGA
è l'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, la quale ho rivestito fino a qualche mese fa l'incarico di vicepresidente nazionale e adesso sono stato onorato dell'incarico di direttore generale della fondazione dell'AIGA, che è il braccio operativo dell'associazione sul fronte della formazione degli avvocati.
Quindi quando si lavora bene, alla fine poi si viene premiati.
Guardi direttore, io ho praticato atletica leggera, il mezzo fondo, e questa esperienza mi ha insegnato che senza i sacrifici e senza il sudore difficilmente si raggiungono dei risultati. Quindi devo dire sì, l'impegno paga. Certo, non è facile perché anche il nostro ambiente fortemente competitivo, anche inflazionato per certi versi, però sì, in alcuni casi, nel mio caso, l'impegno e i sacrifici danno buoni frutti.
E sacrifici per quanto riguarda anche mantenere un consiglio comunale come quello di Francavilla Fontana, maggioranza e opposizione, ma soprattutto l'opposizione. Un anno che si chiude come Presidente del Consiglio Comunale, in che maniera?
Il bilancio è assolutamente positivo, il bilancio di questa esperienza inedita per me. Io dico sempre che, per ragioni per l'appunto professionali, sono sempre stato abituato ad essere un uomo di parte. Non mi sono mai, come devo dire, immaginato di dover essere o diventare un arbitro. Questa esperienza mi sta imponendo di assumere, di interpretare nel miglior modo possibile questo ruolo di garante, di figura super partes, di garante innanzitutto del regolare svolgimento dei lavori del Consiglio, e devo dire che da questo punto di vista ho trovato nel Consiglio Comunale di Francavilla un livello anche di preparazione, devo dire, sui temi, di correttezza, tranne qualche piccolo ma fisiologico accento polemico o dialettico, tutto sommato un clima in cui si può lavorare serenamente, pur nella legittima contrapposizione tra maggioranza e opposizione, appunto.
Ecco, a volte negli anni passati questa figura era un po' sottotono. Ricordo con il dottore Franco D'Alema si è rinvigorita la figura del Presidente del Consiglio Comunale, perché D'Alema iniziò come Presidente del Consiglio Comunale anche ad essere più presente nelle iniziative, a promuovere anche le iniziative, così come ti vedo molto presente anche in rappresentanza in diverse occasioni del Consiglio Comunale.
Ma io poi dico che le figure, gli incarichi prendono un po' la forma di chi li ricopre.
Il sindaco, poi c'è il Presidente del Consiglio Comunale.
No, questo lo dice lo Statuto Comunale, diciamo che la figura del Presidente del Consiglio Comunale è quella che immediatamente segue, dal punto di vista istituzionale della rappresentanza, la figura del sindaco, quindi non è un ruolo che mi sono autoattribuito, è scritto nella nostra carta fondamentale che è lo statuto, ed è un ruolo anche di grandissima responsabilità, il cui peso le assicuro che si avverte in numerose occasioni. E poi è chiaro che ognuno di noi ha il suo temperamento, il suo carattere, imbrigliarlo nei ruoli a volte è difficile, però come dicevo, tutte le cariche e gli incarichi poi alla fine finiscono per entrare in contatto con quella che è l'indole, quelle che sono le inclinazioni dei soggetti che li rivestono. Abbiamo i sindaci più miti, più garbati, più eleganti, quelli più irruenti, voglio dire, ce n'è di tutti.
Come pure non prendi forse a cuor leggero quando si tratta di prendere anche delle decisioni come Presidenza del Consiglio Comunale, quindi, perché al fianco possiede il Segretario Generale con il quale c'è un rapporto continuo, un raffronto continuo. quando poi ci sono quelle emozioni cosiddette irricevibili che non vengono poi, no?
Sì, non è...
Non entriamo nell'argomento.
No, io affronto questi aspetti con grande serenità, perché ritengo di aver assunto...
Magari fai arrabbiare l'opposizione, però.
Sì, perché poi quelle decisioni, essendo quello del ruolo del Presidente del Consiglio Comunale, un po' il ruolo di un Giano Bifronte, perché è vero che è super partes, però è comunque espressione di una compagine politica, è chiaro che le decisioni che poi non vengono condivise dalle minoranze si prestano a strumentalizzazioni. Io di questo ne sono consapevole. Però, come tutti i giudici, diciamo, per fare nuovamente un parallelo con la professione, devono accettare serenamente l'idea di dover prendere decisioni anche scomode e impopolari, purché giuste. Io mi sforzo di assumere le decisioni giuste, intesa, devo dire, col segretario generale, col quale mi consulto continuamente, rispetto ad ogni decisione che, dal mio punto di vista, non per piaggeria, costituisce la massima garanzia di preparazione, di competenza e di grandissimo equilibrio. Per cui anche da questo punto di vista la condivisione di questa esperienza con figure estremamente di grandissimo spessore professionale mi sta arricchendo molto, ecco, questo posso dirlo davvero serenamente.
Qual è invece il rapporto che hai con la maggioranza, escluso Idea perché poi sei uno dei fondatori, ma con il resto della maggioranza? E poi hai mai fatto arrabbiare il sindaco in questo 2019, magari c'era qualche cosa che doveva andare in consiglio e invece poi slittato? Perché
no, ma noi abbiamo un rapporto, non lo so, ultra ventennale,
che va al di là
di amicizia professionale, quindi e quindi un po' un rapporto come tra moglie e marito, insomma, quelle frizioni delle quali ti dimentichi dopo 5 minuti. Non stiamo qui a raccontarle, no. Però dal punto di vista istituzionale devo dire, questo lo dico davvero con franchezza, c'è massimo rispetto dei ruoli, non ci sono invasioni di campo né da una parte né dall'altra, e questo credo che sia un segno da parte di entrambi, lo dico senza modestia, perché non è un tratto che mi contraddistingue, un segno di maturità e di intelligenza.
Oh, i consigli comunali, mi ricordo negli anni 80-90, è chiaro che sono cambiati anche i tempi, c'è il regolamento che disciplina anche lo svolgimento e la durata del consiglio comunale. Però prima iniziavano di mattina e finivano di notte fonda. Adesso i consigli sono molto veloci.
Ecco, questo è un po' mi rammarica.
Io ricordo, ero negli anni 80, non c'era mai un inizio, ma non c'era mai una fine, insomma.
Allora, il nostro regolamento fissa come orario ultimo di...
Tranne quando c'è da approvare il bilancio, si può anche.
La mezzanotte. Il problema non si è posto e devo dire che mi dispiace un pochettino, però anche da questo punto di vista poi il consiglio prende la forma delle persone che lo compongono, e quindi ci sono stati momenti in cui all'interno del consiglio sedevano figure anche molto propense a lunghi interventi.
Mangiassi il microfono.
Ecco, bisognava veramente strapparglielo di bocca. E in questa, durante questa consigliatura devo dire che a volte i lavori procedono un po' troppo speditamente, ecco. Ma non perché ci sia, come devo dire, il gusto fine a se stesso del dibattito che debba così avvitarsi su se stesso all'infinito, ma perché la contrapposizione dialettica e l'approfondimento, quando è costruttivo, quando è serio, non può che far bene alla democrazia e alla qualità delle decisioni che in definitiva si vanno ad assumere.
Grazie Presidente, linea della regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, bilanci e prospettive lo facciamo con il sindaco Antonino De Nuzzo e con il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi. Prima di entrare ancora una volta nello specifico, voglio iniziare da un'azione di rilancio. Di che cosa stiamo parlando? Parlo del MAF, che è il Museo Archeologico di Francavilla Fontana, perché prima di Natale il sindaco, con un proprio decreto, anche sulla scorta di quella che è stata la notevole esperienza maturata dal professore in questo settore sia in Italia che all'estero, è stato conferito un incarico di un archeologo a titolo completamente gratuito. Si occupa già, diciamo, di tra l'altro professore ordinario di archeologia mediterranea ad Amsterdam. L'obiettivo qual è? L'obiettivo del comune, dell'amministrazione comunale, è quello di favorire proprio il rilancio culturale, proprio per proiettare il museo oltre i confini strettamente locali e regionali, con iniziative che magari possono prevedere ipotizzabili sia per quanto riguarda anche l'estero con iniziative particolari. E una nomina che è avvenuta proprio di recente, e ricordo che il museo è stato, fu inaugurato nell'autunno del 2017 dell'ex sindaco Maurizio Bruno. Sindaco.
Sì, abbiamo individuato un direttore scientifico del museo, questo docente del quale dicevi un attimo fa, che svolgerà il suo incarico a titolo del tutto gratuito. Abbiamo fatto una scelta di questo tipo perché è una scelta che ha un respiro internazionale, direi senz'altro fuori dai confini regionali, per cercare di elevare il museo come merita sicuramente a livello di luogo della cultura che abbia appunto una rilevanza nazionale. Vorremmo implementare anche il contenuto oltre che il contenitore, oltre che il luogo, e da questo punto di vista c'è la notizia positiva di una collezione privata che è entrata nella dotazione che ha il museo, però avendo a disposizione luoghi che sono adeguati, per carità, ma non protetti, ma abbiamo anche bisogno di una estensione del museo adeguata. Ci affidiamo a questo iper professionista del settore per ottimizzare gli spazi e poi per valorizzare quello che abbiamo, perché quello che ci arriva da questa collezione privata, che in questo momento si trova per metà circa a Castello Imperiali e per una parte al Marta di Taranto, proveremo a ricongiungerla, a portarla a Francavilla, però a metterla in mostra, insomma.
Allora, dal museo al settore dell'urbanistica, e qui c'è la nota dolente, in tanti aspettano da ogni amministrazione comunale il tanto atteso PUG. A che punto siamo, sindaco,
con il PUG? Il PUG dovrebbe approdare in consiglio, insomma, per dare un termine lungo, nei prossimi mesi. Non si tiene un consiglio comunale tutti i giorni, per cui insomma dobbiamo fissare alcune date e verificare quale sia il momento utile. Però direi che ormai ci siamo. La commissione consiliare competente ha esaurito la sua disamina delle osservazioni. L'ultimo step resta quello dell'approvazione eventuale, in questo momento ancora teorica, in consiglio comunale. Se siamo fortunati, diciamo così, questo potrebbe essere l'anno non soltanto del PUG, che pure è atteso, mi rendo conto, da molti anni a Francavilla, ma anche l'anno del piano urbano per la mobilità sostenibile e anche del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, perché anche in questi casi si tratta di procedure già avviate. Abbiamo conferito incarichi per la progettazione, abbiamo intercettato finanziamenti, adesso dico così per brevità, ma possiamo approfondire. E in particolare nel caso del PEBA, quello è lo strumento che segna l'attenzione che noi abbiamo voluto riservare a chi, come dire, a chi fa un po' di fatica, chi versa in una condizione di mobilità ridotta per tante ragioni, perché poi insomma resta valido anche a Francavilla quello che è un principio che è valido dappertutto, cioè che il grado di civiltà di un luogo si misura appunto dall'attenzione che hai verso chi fa più
c'è
fatica.
C'è questo studio per quanto riguarda l'eliminazione
delle barriere architettoniche. Noi abbiamo accettato un finanziamento di 10.000 euro che servirà alla redazione di un progetto. Poi in concreto la operazione di eliminazione di quelle che esistono già è più complicata, richiederà delle risorse, però noi abbiamo fatto delle scelte, abbiamo stabilito le nostre priorità e il PEBA è una di quelle cose che sta in cima a questa lista. Scegliere di occuparsi queste cose è una scelta forte, perché sono cose che richiedono risorse considerevoli, ma anche non occuparsene è una scelta, e noi abbiamo fatto una scelta di segno opposto.
All'inizio della trasmissione abbiamo ringraziato il comando di polizia locale. Sì. E proprio a proposito del comando di polizia locale, sono in arrivo per i prossimi 3 anni 10 unità. Sì. È un organico, sotto organico, personale manca, una città complessa come Francavilla non si può pretendere di avere un vigile, un agente sotto casa in ogni angolo di strada. Comunque c'è questo rafforzamento delle unità con 10 unità in arrivo nel giro di 3 anni, 3 se non sbaglio già nel corso del 2020. E anche qui una buona notizia, forse bisogna anche rinnovare il parco mezzi, magari con l'uso delle biciclette, come vorrebbe l'assessore della mobilità Sergio Tatarano.
Tu lo dici con una battuta, ma in realtà noi speriamo che arrivi. Questa non è un'affermazione di discriminazione, ma noi speriamo che arrivi gente nel pieno delle forze, perché poi abbia anche l'energia di pedalare sulle bici, che restano un mezzo per muoversi agevolmente, che non inquina, quindi sono l'ideale. In molte altre città questa scelta l'hanno fatta, sono l'ideale per esempio per la polizia locale. Io confermo che il bando lo abbiamo pubblicato, quindi abbiamo assunto la responsabilità di bandire questo concorso. 3 agenti arriveranno nel 2020. Però a proposito della polizia locale, io voglio sottolineare anche l'enorme lavoro che hanno svolto a proposito di abbandono indiscriminato dei rifiuti, e poi la collaborazione con l'ufficio dei tributi, che ha consentito all'ufficio dei tributi di emanare circa 600 provvedimenti, parlando di Tari, l'associazione idee dovuta alla Tari, 600 provvedimenti per omessa o infedele dichiarazione circa la Tari, e poi altri numerosi provvedimenti che hanno a che fare non con la polizia locale ma con l'IMU, e in questa maniera proviamo, diciamo, a rientrare di circa 1,5 milioni di euro, che è una somma che può essere reinvestita.
Ah, beh, Presidente del Consiglio, allora, abbiamo parlato di un consiglio comunale abbastanza vivace ma tranquillo nello stesso tempo, non ha dato grandi, tranne la bocciatura di qualche mozione, quindi magari non trattata per diverse ragioni. Un consiglio comunale giovane, dalla più giovane che siede tra i banchi della maggioranza Serena Argese fino ad arrivare al più anziano Mimmo Tardio. Ecco, come vede complessivamente, come ha visto questo consiglio comunale in termini di partecipazione?
Ma c'è, una, come abbiamo detto più volte, un alto tasso di rinnovamento. Questo porta con sé...
Perché dobbiamo chiarirlo, chi ci ascolta, si tratta anche di persone che comunque al loro debutto in politica...
Sì, dicevo, di rinnovamento non solamente anagrafico, ma anche dal punto di vista proprio dell'esordio sulla scena politica. Quindi questo porta con sé senza dubbio dei vantaggi in termini di entusiasmo, di freschezza, di energie, di contributi che vengono dati non solamente in Consiglio Comunale, perché c'è un grosso lavoro, anzi devo dire che forse il lavoro più importante di maggior approfondimento viene fatto nelle commissioni, e rispetto a questo lavoro che non si vede ma che c'è, che è importante, e questo rinnovamento porta sicuramente dei benefici in termini, ripeto, di contributo, di idee, di energie e di entusiasmo. Poi porta con sé degli svantaggi, come in tutte le cose, perché chiaramente l'esperienza quando si sta sul palcoscenico della politica è un fattore che ha il suo peso, la sua importanza. Quindi oggi abbiamo pochi veterani della politica in consiglio, possiamo limitarli a Maurizio Bruno, a Mimmo Tardio e a qualcun altro, diciamo magari non giovanissimo anagraficamente, però che ha fatto già un paio di consigliature. Però per esempio io, che sono la mia seconda consigliatura, mi sento già un non giovanissimo politicamente, e questa cosa non fa sempre molto, molto piacere. Però bisogna confrontarsi con questo quadro che comunque presenta più aspetti positivi secondo me che negativi.
Ecco, qual è il provvedimento che più è rimasto a cuore del 2019?
Ma se vogliamo, ci sono state tante cose, poi se avremo tempo ne parleremo, perché credo che il Consiglio Comunale di Francavilla, così come l'attività della Giunta, siano stati estremamente produttivi e prolifici. Se devo individuare un atto simbolicamente diciamo meritevole di attenzione, è l'approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, che poi ha dato l'avvio alla elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi, che è un fatto che ha certamente un'importanza istituzionale, perché questo, quello del Consiglio Comunale dei ragazzi, è previsto tra gli strumenti di partecipazione che erano già indicati come obbligatori nel nostro statuto, ma anche come un fatto simbolico, un passaggio di consegna ideale tra il Consiglio Comunale dei senior e quello dei giovani e giovanissimi. E devo dire che l'esperienza, noi abbiamo tenuto diversi incontri con i ragazzi prima e dopo le elezioni, esperienza che ti fa crescere molto, perché ti offre un punto di vista che magari sfugge a noi adulti nella frenesia, nell'ansia di risolvere i problemi, di non riuscire a guardare molto oltre l'immediato. Invece il contributo di questi ragazzi è importante, il fatto che il Consiglio Comunale sia riuscito a speditamente a creare le condizioni perché il Consiglio Comunale dei ragazzi potesse funzionare, è un fatto che mi porto dentro con grande soddisfazione.
Ecco Presidente, ci sono due momenti che adesso a flash mi vengono in mente, che sicuramente sia al Sindaco sia a lei come Presidente del Consiglio Comunale che fanno riflettere. Primo, il riconoscimento che voi avete dato come all'interno del Consiglio Comunale, prima dello svolgimento della seduta consiliare, a persone che si sono distinte. Parlo del colonnello Farina, fino ad arrivare a chi, a quanti sono distinti anche in vari ambiti sportivi. Questo è il primo aspetto, quindi anche quello è un riconoscimento che viene dato all'interno di un consiglio comunale, che è un luogo più importante, no? Che caratterizza la vita politico-amministrativa di una città. Il secondo aspetto, e poi parlerò col sindaco dei servizi sociali, le lacrime di chi comunque il lavoro lo ha perso, di chi sta a casa, e mi riferisco a quella ragazza, quindi alla vicenda del Mercatone 1 e ai tanti che purtroppo, non soltanto a Francavilla, oggi sono in una condizione, diciamo, particolare.
Devo dire che dal Consiglio Comunale...
Ecco, sono questi due aspetti che raccolgo.
No, ma hai colto davvero due aspetti antitetici che però danno la misura...
Su questo chiedo anche l'intervento poi del sindaco.
Certo, di come dal Consiglio Comunale poi passi l'intera vita di una comunità, no? Dagli aspetti più dolorosi e rispetto ai quali la politica a volte ha l'imbarazzo e la sofferenza di non riuscire o di non riuscire del tutto a risolvere i problemi della vita quotidiana delle persone, gli aspetti più gioiosi ti portano davvero ad una commozione sincera. E infatti durante questa consigliatura abbiamo tenuto un consiglio comunale monotematico sulla questione del Mercatone 1, traendo spunto dalla quale poi il sindaco sicuramente ne parlerà meglio, la giunta ha deciso di adottare, di introdurre nel nostro ordinamento locale l'istituto della imponibile di manodopera, che ha consentito in una certa misura, per questo dicevo che comunque la politica soffre spesso la frustrazione di non poter risolvere del tutto i problemi di tutti. E poi altri momenti di grande soddisfazione per la città, per tutta la città, come quello del conferimento della civica benemerenza, questo è l'istituto che è stato conferito a Vincenzo Fanizza dopo il conseguimento del titolo mondiale di volley maschile under 19. In quell'occasione fu conferito anche un encomio ad Aurora Caroli, una ragazza giovanissima, vice campionessa mondiale di una disciplina di orientale, di combattimento, ed è bello che il Consiglio Comunale si apra anche a figure della società civile, del mondo dello sport, che danno lustro con loro impegno, con loro talento alla città di Francavilla. Su questo fronte, come anche sul fronte della toponomastica, questo è anche un altro argomento che è diventato di grande attualità, che però secondo me è molto importante, è importante che le istituzioni escano, in un certo modo, anzi aprano le porte di Palazzo Imperiale.
Avete chiuso poi col botto con l'Argo Antonio Somma poi, no?
Sì, l'Argo Antonio Somma, abbiamo completato una procedura che in realtà era stata avviata durante la scorsa consigliatura, però mancavano i passaggi finali per apporre definitivamente la targa, e devo dire anche quel momento è stato un momento particolarmente toccante, perché tutta una comunità, senza distinzione di colori politici, si è ritrovata intorno ad una delle figure che hanno maggiormente contraddistinto e segnato la storia del territorio.
Sindaco, io ho ricordato questi due aspetti, due momenti, l'aspetto, diciamo, celebrativo o rievocativo anche di dare importanza e riconoscimento, il giusto riconoscimento a persone che sono distinte, e l'altro invece è quello che era la mancanza del lavoro, quindi le difficoltà ad andare avanti e le lacrime di quella ragazza, di quella signora all'interno proprio del Consiglio Comunale.
Sì, quello è stato un momento particolarmente suggestivo, per così dire. Però io condivido l'impressione di Domenico, cioè che anche il momento dell'insediamento dei consigli, del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze sia stato un momento importante. Perché investire, dico in senso lato, nella scuola vuol dire investire nella qualità della democrazia nel luogo in cui tu vivi. Quindi non puoi far finta che quei ragazzi non ci siano o compiacerli andando a vederli durante la recita del Natale. Devi occuparti della formazione di quei ragazzi. Non siamo i loro genitori, ciascuno fa il genitore a casa proprio, però siamo le istituzioni di questa città, sindaco, presidente, consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione.
Abbiamo di educare, una, di indirizzare.
Abbiamo il compito intanto di mostrare che il Consiglio Comunale è la sede dove si assumono decisioni che investono poi tutti, e non è un teatro dove vanno in scena i vizi di questa comunità. Consiglio comunale è un posto dove si è non seri a tutti i costi, si può anche sorridere in consiglio comunale, ma è il luogo dove le cose si fanno con estrema serietà, perché lì si è responsabili anche di scelte che interessano quelli che ti hanno votato. Questa cosa ai giovani consiglieri l'abbiamo chiarita, diciamo, speriamo che l'abbiano compresa. Per il lavoro, l'altro momento toccante, dico così senza retorica, il consiglio comunale monotematico con i lavoratori del Mercatone 1, che peraltro io avevo accompagnato anche a Bari ad un tavolo regionale, ma a parte questo, per quanto concerne il lavoro, noi abbiamo provato a essere propositivi, lo ha anticipato Domenico, importando a Francavilla uno strumento che è la clausola di imponibile di manodopera. Cioè noi abbiamo chiesto, legittimamente si intende, continueremo a chiedere a gestori esterni rispetto al comune di servizi erogati in favore dei cittadini da parte del comune, che nel caso in cui abbiano bisogno di altra manodopera assumano persone che sono in questa condizione, cioè che sono state espulse dalla nostra zona industriale in conseguenza di una crisi che non è stata soltanto francavillese, è una crisi nazionale se non addirittura globale. Sì. E così è avvenuto che fino a questo momento, non è uno strumento che salva il destino di una comunità, però fino a questo momento, dalla sua introduzione, questo strumento ha consentito che 5 persone che avevano perso il lavoro e con il lavoro anche la dignità, ritornassero a lavorare e ritrovassero insomma la
quelle
loro barlume
di speranza
e noi continueremo a utilizzare questo strumento che prima a Francavilla non era stato introdotto. Un'ultima cosa sui servizi sociali che pure hai evocato. Non trascuriamo chi sta indietro, non trascuriamo le persone che hanno bisogno di essere di particolari attenzioni da parte del comune. Su questo versante voglio dire abbiamo impegnato una somma pari a 57.000 euro. Siccome questo è stato il nostro primo anno pieno di amministrazione, io faccio un confronto per intenderci con l'ultimo anno in cui c'è stata pienamente un'amministrazione comunale a Francavilla, cioè prima dell'interregno del commissario prefettizio, 2017. Noi quest'anno abbiamo speso nella erogazione di servizi sociali, dell'assistenza a questo tipo di cittadini, insomma, che hanno bisogno, 24.000 euro in più rispetto a quello che si è speso nel 2017. Un'ultima cosa che voglio dire, perché Domenico ha fatto riferimento alla toponomastica, se ho un secondo, se no possiamo fare un altro giro. Allora, c'ero anch'io naturalmente alla cerimonia di intitolazione dell'ex ormai Borgo Croce ad Antonio Somma. A questo proposito voglio chiarire, abbi pazienza, approfitto del tuo microfono, una cosa. Toponomastica è importante, non occorre che sia io a sottolinearlo, perché qui si tratta di preservare la memoria di una comunità. Ma l'amministrazione comunale non ha proposto, lo chiarisco per i pochi che non lo avessero ancora inteso, il cambio di via Roma con via Emanuele Ungarò. Quella è una proposta di un privato, sappiamo che si tratta del presidente Massimo Ferrarese. Condivisibile o meno, vorrei chiarire una cosa, questo per il rispetto della memoria di Ungarò, che anch'io ho indicato sui social, come si usa adesso, insomma, quella come una storia di straordinario successo, ma di comunissima immigrazione. Si trattava di francavillesi che sono andati in Francia e che per un lungo periodo si sono sentiti dire, come ha dichiarato lo stesso Ungarò nel 2003 a Repubblica, è un articolo che hai ripreso anche tu, tornatene a casa tua. Ecco, questo era il senso delle mie osservazioni in merito alla scomparsa di Ungarò.
Allora, Sindaco, proseguiamo il nostro viaggio per quello che è il bilancio e non possiamo non parlare di un'altra istituzione che è pure importante, che non si è mossa in silenzio. Parlo della Commissione Pari Opportunità. Sì. Diverse le iniziative espletate sul territorio nel corso del 2019, così come anche la precedente Commissione alle Pari Opportunità.
La domanda è rivolta a me? Sì. Sì, la Commissione Pari Opportunità funziona, riproduce la composizione del Consiglio Comunale, per cui ci lavorano al suo interno consiglieri di maggioranza e consiglieri delle opposizioni, e mi fa molto piacere per questa ragione che la Commissione funzioni e che metta in piedi attività che non consistono soltanto in discussioni in cui ci si parla addosso, autoreferenziali, ma si tratta di attività che mettono al centro di volta in volta i ragazzi o le altre persone che sono oggetto delle attenzioni di questa comunità. A questo proposito mi pare che siamo riusciti a instaurare un buon rapporto con le scuole. La commissione è presieduta da un insegnante, ma a parte questa circostanza abbiamo voluto coltivare un buon rapporto con le scuole. Abbiamo voluto anche fare in modo che le palestre che sono all'interno delle scuole, scusate la digressione, possano essere utilizzate, perché abbiamo pensato anche al regolamento che disciplina le palestre da tutte le realtà sportive, da tutte le realtà sportive di Francavilla. E prima c'è stato un riferimento flash al palazzetto, vado per salti, ma c'è un filo, perlomeno nella mia mente c'è un filo che tiene unite tutte le cose. Ora, da qui a qualche giorno si apre il palazzetto, non si riapre, si apre. So che la domanda sarebbe arrivata,
sì, sicuro.
La prevengo. Ma voglio dire una cosa, a proposito del lavorare seriamente, del lavorare approfondendo, lo diceva prima Domenico. Per intenderci, per darvi la estrema sintesi delle difficoltà che abbiamo incontrato.
Ecco, quest'opera è iniziata con l'allora sindaco Vincenzo Della Corte.
Mi pare 20 anni fa, il ventennio del palazzetto. Quella era una struttura che abbiamo scoperto non essere neanche accatastata. Lo ripeto perché sia chiaro. Quella era una struttura che non era neanche accatastata, a dispetto delle sue inaugurazioni. Io vorrei che la inaugurassimo con una partita, cioè replicassimo la stessa cosa seria, dal mio punto di vista, che abbiamo fatto con lo stadio. E con riferimento allo stadio abbiamo eseguito, nel giro di alcuni mesi, lavori che languivano da anni. E rispetto al palazzetto, quello sforzo lo abbiamo replicato, una struttura che non era accatastata.
Linea di regia per altri consigli pubblicitari. Terza e ultima parte di Francamente, bilanci e prospettive sia per il 2020 ma anche quello che si è prodotto nel corso del 2019. Il nostro viaggio con il sindaco Antonino De Nuzzo e il presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi. Domenico Attanasi, abbiamo parlato un po' del Consiglio Comunale, dei rapporti anche con la maggioranza, con l'opposizione. Com'è, diciamo, il rapporto tra il Consiglio Comunale, i consiglieri comunali, la Presidenza e anche con il resto dell'amministrazione della Giunta? Il 2019, adesso entro un po' più nello specifico perché poi non posso non parlare del fatto che sei il leader di un movimento politico Idea. Forse qui c'è un dispiacere per il 2019 perché qualche pedina si è persa per strada.
Ma queste sono le cose che succedono in politica, direttore, e devo dire...
Ecco, manteniamoci un posto generale. Perché
no, ma non
parlare.
Possiamo entrare anche nel particolare, no, lo faremmo, come dice il sindaco, col garbo che ci contraddistingue. E devo dire che...
C'è un po' di dispiacere.
C'è un po' di rammarico, perché ovviamente quando si creano dei rapporti di fiducia, diciamo così, personale e politica, e queste aspettative... magari eccessive vengono deluse, c'è un po' di dispiacere oggettivamente, però devo dire, mi deve consentire,
voi siete partiti con quante idee?
Otto consiglieri. Adesso siamo cinque.
E per chi ci ascolta e per chi ci vede, 3 consiglieri.
Devo dire che, al contrario di quello che è accaduto anche nel recente passato, anche rispetto a questi avvenimenti non piacevoli abbiamo dato grande prova di equilibrio, di maturità e di saper tenere la barra dritta. E mi hanno insegnato che le cose facili, diciamo, le sanno fare tutti, e gestire le situazioni un po' così, un po' più difficili, dà la misura, ecco, delle reali capacità. E in questo ambito devo dire che siamo riusciti a mantenere un ottimo equilibrio, tant'è che la maggioranza gode di ottima salute. Chi ha voluto prendere altre strade lo ha fatto, vedremo che tipo di soddisfazione politica riuscirà ad avere. Io posso solamente affermare che il progetto di Idea, che era fatto ed è fatto di competenza, di lealtà, di merito, ed è stato fondamentale per l'affermazione della candidatura a sindaco di Antonello De Nuzzo, continuerà a camminare su queste gambe e su questi valori, che sono quelli che nel lungo periodo secondo me danno i migliori frutti, i migliori risultati. Ecco, credo ancora, e questo non voglio essere frainteso, non faccio riferimento specifico a nessuno, che gli eccessi di opportunismo, di furbizia possano pagare nel breve periodo, ma nel lungo periodo, soprattutto in un ambito politico locale così ristretto, quando ci si dimostra non pienamente affidabili, poi non porta a nessuna parte. Quindi noi investiamo sulla nostra correttezza, sulla lealtà e sulla serietà.
Ah, sotto l'aspetto politico invece l'ultima domanda la farò al sindaco. Intanto i problemi, i rifiuti, altro nodo cruciale, allunghiamo il microfono anche perché c'è il nuovo bando di gara.
Sì.
E come si sta preparando e come si è affrontato anche a volte anche l'emergenza rifiuti, perché c'è stata nel corso del 2019 più volte questa emergenza rifiuti, la mancata raccolta dell'umido ad esempio, o del vetro, quando c'è stata per esempio la mancata raccolta del vetro.
Sì, di emergenza si può parlare fino a un certo punto, nel senso che a parlare sempre di emergenza si rischia di farsi un alibi, diciamo, e che non è corretto. L'emergenza è figlia dell'assenza di impianti in questo territorio, per cui la scorsa estate, quando gli impianti appunto erano chiusi, e quella è una situazione che noi avevamo paventato prima che si verificasse, che io non dimentico, qualcuno ha accolto anche con i sorrisi. Pensava
un po' come è stato per il vetro, perché c'erano le campane strapiene, c'era il vetro. No?
Sì, però lì abbiamo fatto una scelta consapevole, cioè di eliminare le campane e di conferirlo con una modalità differente, che è quella della raccolta porta a porta. Per l'umido, quando gli impianti si sono riempiti, abbiamo dovuto caricare, mettere quel rifiuto sui mezzi, e ciascuno dei viaggi che quei mezzi ha fatto, come un viaggio della speranza al nord, eccetera, è stato un bagno di sangue dal punto di vista economico.
Io ho fatto l'espressione sì, che chi mi ha visto in televisione io, capirà subito.
Io non posso fare, per ragioni di opportunità, quel verso, non posso neanche, faccio finta.
Vabbè.
No, è una battuta naturalmente. Per cui il problema principale è l'assenza di impianti che consentano di chiudere il ciclo dei rifiuti, ossia lo raccolgo e lo porto alla lavorazione.
Dobbiamo pensare agli inceneritori.
Guardi, non voglio dirlo in questa sede perché il discorso meriterebbe una puntata puntata intera di Francamente, anzi un ciclo, diciamo, un intero di puntate di Francamente. Abbiamo fatto fronte a quelle emergenze, in qualche modo le abbiamo scavallate, questa è la fase in cui siamo impegnati nel nuovo bando, cioè per il servizio di gestione dei rifiuti. Come è noto quasi a tutti, io lo dico a beneficio di quei pochi che si fossero sintonizzati sulla questione soltanto adesso, non è un bando che Francavilla gestisce, non è un bando che Francavilla potrebbe gestire.
Lo chiediamo subito.
Bene, a livello comunale. È un bando gestito a livello di ARO, che è un organo che mette insieme 9 comuni, per cui di questo stiamo parlando. Parliamo di una gara europea, per cui presenta un livello di complessità molto alto, e siamo alle battute finali perché insomma manca poco in termini di tempo oramai prima della aggiudicazione a chi appunto si aggiudicherà questa gara. Noi abbiamo lavorato, anche qui lo devo ripetermi, con la serietà di cui poco quel tanto che abbiamo, ma di cui siamo capaci, l'abbiamo riversata in questo nuovo contratto, soprattutto nella parte, nel capitolato relativo a Francavilla Fontana, provando a tenere presenti le esigenze di Francavilla. La novità più importante, ci sono alcune novità, tra le più importanti vado davvero per estrema sintesi, la raccolta porta a porta che si fa più spinta, cioè che arriva fino all'agro, perché c'era una forte richiesta in questo senso, e devo dire che il dato che le contrade francavillesi siano molto molto popolate sia d'estate sia d'inverno è un dato che si rileva facilmente facendo una passeggiata. Rispetto al contratto che fu sottoscritto oramai 11, quasi 12 anni fa, i comuni potranno beneficiare della commercializzazione di tutti i rifiuti che non siano l'umido. Per cui se c'è un costo complessivo del contratto, che in teoria potrebbe anche aumentare, ma il costo complessivo, perché sono trascorsi così tanti anni, quella possibilità di commercializzare quelle tipologie di rifiuti dovrebbe ammortizzare quell'aumento, dovrebbe, diciamo, incidere in positivo per le tariffe che ciascuno di noi sarà
un flash, perché poi meriterebbe sicuramente diverse puntate. Parliamo di attività produttive, perché proprio nell'ultimo periodo è il risveglio di Campagna Amica, che sta riscuotendo consensi giovedì pomeriggio in un luogo principale, nell'Agorà di Francavilla, Piazza Umberto I.
Sì, lì abbiamo
riportato... A parte il Duco, voglio dire.
Sì, però Francavilla, l'assessorato alle attività produttive e in definitiva l'amministrazione lì lavora con una grande intesa con il Duc. Questo è merito soprattutto di Domenico Magliola, che si sta applicando molto alla sua delega. Abbiamo riportato quell'attività nel centro del paese, mi piace dire, in questo momento, perché quella è un'attività popolare, la cui anima popolare va preservata. I produttori vengono lì, si guardano in faccia con i consumatori, c'è un confronto, discutono di prezzi, di qualità della materia prima. Io sono soddisfatto di come la campagna l'attività di Campagna Amica stia procedendo e mi auguro che possa proseguire ancora. L'avevamo prevista originariamente solo per un periodo limitato, però con soddisfazione reciproca dell'amministrazione, degli operatori commercianti, diciamo, dei commercianti e anche dell'utenza, l'iniziativa si sta protraendo.
Vabbè, chi vorrà seguire, perché poi è lungo, perché raccogliere quindi e raccontare un anno di lavoro di amministrazione non è facile, ma chi lo vuole già sui siti online c'è il comunicato per intero del lavoro prodotto, poi piaccia o non piaccia, chiaramente l'opposizione farà la sua parte. E le conclusioni del sindaco al margine della gestione finanziaria delle casse del comune, dice: Francavilla è una città complessa con enormi potenzialità. Nel 2019 l'amministrazione comunale ha lavorato prevalentemente per risolvere problemi strutturali verso cui sembravano non esserci soluzioni. Proseguiremo, questo l'auspicio della nostra azione, anche nel 2020, e siamo certi che arriveranno frutti per i cittadini di oggi e di domani. Buon anno. Buon lavoro, sindaco.
Buon lavoro anche a te, che raccogli, diciamo, i dati, insomma, che raccogli i fatti, sei un testimone di quello che accade nel bene e nel male. No, le casse comunali sono a posto, noi abbiamo approvato alla fine dell'anno il bilancio consolidato, non ho grosse preoccupazioni da questo punto di vista. Però, come si dice sempre, ritrovarsi le casse piene non è il segnale di avere, è necessariamente il segnale di avere amministrato bene. Abbiamo qualcosa da parte, dobbiamo investirla per la comunità e anche per il futuro della comunità. Se posso rubarti un secondo, e se questo è l'ultimo giro al microfono,
devo fare un'altra domanda.
Allora posso riservarmi per dopo quello che vorrei.
Allora, l'altra domanda la faccio immediatamente, che è quella che riguarda la politica.
Sì.
Non so quante processioni dovrei fare ancora. Processioni, parlo della Madonna della Fontana.
Sì.
Quelle sono le processioni. La Madonna della Fontana.
Ne abbiamo preventivate altre 8, direttore.
Altre 8, vabbè.
Con buona pace di chi pensa che siano
qualcuno dice iniziamoci a preparare, perché magari dopo le elezioni regionali qualcosa potrebbe verificarsi. Intanto oggi Attanasi, il presidente del Consiglio Comunale, ha detto la maggioranza è solida e coesa. Lei teme qualche problema subito dopo le regionali o nell'imminenza delle regionali per quanto riguarda la tenuta della maggioranza? I numeri, sindaco, tanto per intenderci.
Ma no, se
non ci sono i numeri non può governare.
Certo, e a questo diciamo a questo ci siamo arrivati, diciamo. No, non temo nulla in vista delle regionali, né mi aspetto cataclismi dopo le regionali. Noi siamo una maggioranza.
Lo diciamo oggi che è 2 gennaio.
Sì, sì, io direi il futuro posso immaginarlo in un modo, ma posso prevederlo. Voglio dire, noi siamo una maggioranza che ha una composizione civica, se ho intuito qual è, diciamo, il sottofondo. per cui ciascuno può orientarsi come gli pare. Ciò a cui teniamo, e lo abbiamo dimostrato con i fatti, è la natura civica di questa maggioranza. Poi non c'è nessuno a cui dobbiamo dar conto, ecco, dico così militarmente, perché non ci sono partiti politici tradizionali in questa maggioranza, per cui non ci sono direttive che rischiano di essere disattese. Dirò chiaramente come la penso, non ho alcuna difficoltà a spoilerare le mie intenzioni di voto, se interessa, ma ciascuno resta libero di orientarsi come crede.
Oh, qualcuno è libero, dice il sindaco, ognuno si deve orientare come meglio crede. Giungono voci, perché da un po' di tempo a questa parte, già da quest'estate, insomma, da Bari premono perché ci sia anche una candidatura da parte a Francavilla, una candidatura pure abbastanza forte. Qualcuno dice Emiliano premia perché Domenico Attanasi possa scendere in campo per le regionali. Queste sono le voci che si raccolgono poi.
Ah, sono voci che
fanno piacere, magari.
Fanno piacere, lusingano, per carità, perché vuol dire che sul territorio si sta lavorando bene e che si è anche accreditati di un po', diciamo, un po' di consenso. Però io ti ribadisco quello che ho detto qualche mese fa, quando ci siamo rivisti qui nella sede di Radio 85. In questo momento noi siamo molto concentrati sull'attività amministrativa, e l'errore più grande che potremmo commettere sarebbe quello di rischiare, muovendosi in maniera scomposta o accecati da ambizioni personali, di mandare in fumo questa occasione che io reputo straordinaria per l'illusione ottica di qualche posto al sole a Roma. È un errore che commettono in molti e sono errori che comportano il pagamento di prezzi molto alti. Noi che invece, ripeto, vogliamo essere lucidi e razionali, a dispetto dell'età anagrafica e politica molto giovane, però questo lo voglio ripetere, siamo giovani ma stiamo dimostrando adeguatezza istituzionale e grande maturità politica, e dobbiamo tenere i piedi per terra. Quindi io dico che oggi sono concentrato sull'attività amministrativa a Francavilla. Non so cosa accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, non è un pensiero che mi angoscia e che mi assilla, però al primo posto viene la stabilità politica e amministrativa a Francavilla. Poi vengono le regionali, certamente IDEA, certamente le altre forze della coalizione saranno della partita, perché oggi, al contrario diciamo di quello che alcuni detrattori vogliono sostenere, cioè noi poi in definitiva non siamo portatori di chissà quale consenso popolare perché al primo turno siamo stati votati dal 25, io ritengo che oggi le forze che guidano la città di Francavilla Fontana abbiano anche un grande potenziale elettorale e politico, e quindi non possano non partecipare a una partita importante come quella delle regionali, ma lo faremo con, ripeto, con un giusto metro di valutazione, la lucidità e la intelligenza che bisogna avere nei momenti importanti.
Sindaco, lei doveva aggiungere qualche cosa perché voleva...
Sì, volevo rubare un secondo se possibile. No, in calcio alla discussione sulle regionali volevo dire che la mia...
Lei non è candidato.
No, io non posso essere candidato perché sono il più concentrato di tutti sulla città. No, volevo dire la mia opinione è che questa maggioranza debba esprimere una candidatura forte e coerente con il percorso che abbiamo fatto finora. Detto questo, io ho chiesto a ognuno di loro, ma in generale ho chiesto il rispetto di un principio che è il seguente, cioè non anteporre mai il proprio destino politico personale a quello al destino della città, prima ancora che della maggioranza. Ma credo che non convenga proprio, è proprio un fatto di convenienza. Noi abbiamo fatto un discorso con la città, la città ci ha seguito, adesso ci tocca, lo facciamo con senso di responsabilità, lo facciamo anche volentieri, pedalare, ma anche dal mio punto di vista esprimere una candidatura. Stiamo facendo dei ragionamenti tra di noi, non voglio anticipare nulla nel rispetto delle persone che più di altre sono interessate da questo discorso, ma ci stiamo avviando verso questa soluzione, cioè verso la espressione di una candidatura. No, la cosa che volevo dire...
Questa è già una notizia,
Questa è già una notizia
che indagheremo poi nei prossimi giorni per cercare di capire, per non arrivare già al fatto compiuto,
che può rassicurare qualcuno o inquietare qualcun altro, come tutte le notizie. Vabbè, diciamo, hanno due facce. No, l'ultima cosa che volevo dire, superando veramente un poco di commozione, è che volevo impiegare insomma 30 secondi per ricordare Dino Cravica, che è una persona alla quale mi legava un'amicizia fraterna, come diceva anche lui. Voglio ricordarlo perché qui parliamo a un microfono e viviamo più in generale tempi in cui la gente sente questo bisogno, che non è reale ma è indotto, di mostrare in questo periodo l'albero di Natale che ha in casa, quello che ha nel piatto, le proprie tonsille, insomma di mostrare tutto. E invece Dino era un artista, ma di persone con i suoi tratti, con la sua discrezione, con la sua delicatezza, invece così controcorrente ci sarebbe molto bisogno.
Ecco, un omaggio doveroso verso colui quale Dino Cravica non c'è più tra noi, anche tutte le altre persone scomparse. È chiaro, l'impegno dell'amministrazione comunale proseguirà per il 2020, lo ha assicurato il sindaco nell'azione amministrativa, l'impegno anche come presidente del Consiglio Comunale di essere sempre super parte, e l'augurio che faccio per un buon 2020 ad entrambi. Da Gianni Canaliere, più cordiale buonasera.
Francamente, il punto sul territorio.